Sugli 87,9 di Radio Onda Rossa siamo con Murat Cinar, insomma, giornalista, voce nota da questi microfoni. Non abbiamo ancora fatto il punto sulle elezioni in Turchia, è giunto il momento perché presto saranno passati quasi 2 mesi dall'inizio del terzo mandato di Erdogan. Alla guida della Turchia e la sua vittoria e come dire, le successive anche decisioni politiche sono state interpretate in vari modi e che appunto il problema sia il rapporto della Turchia con l'Europa, la gestione non ortodossa dell'economia, la repressione del dissenso, comunque la Turchia, la nuova Turchia, insomma, promessa da Erdogan, somiglia in realtà a, come dire, in realtà al partito che ha governato negli ultimi 20 anni. Allora, è stata un'elezione testa a testa perché Erdogan ha vinto il ballottaggio di poco con percentuali del 52,18% a fronte di una delle opposizioni che hanno preso il 47,82%. E chiediamo un po' di raccontarci l'esito, insomma, diciamo così, delle elezioni e quali scenari sta aprendo.
Allora, sì, l'elezione presidenziale si sono svolte il 28 di maggio e al secondo turno Erdogan ha vinto col 52% contro quasi 48% di Kılıçdaroğlu, con una differenza di voti pari a 2,3 milioni. L'affluenza è stata dell'84% e in Turchia è molto d'uso avere un'affluenza così alta. Tuttavia, rispetto al primo turno c'è stato un abbassamento dall'87%, siamo arrivati all'84%. Comunque, voti validi sono stati più di 53 milioni su 64 milioni di persone che avevano diritto al voto. E quindi il nuovo Presidente della Repubblica, ancora un'altra volta, è Recep Tayyip Erdogan, sì, con una piccola differenza. Quale sarebbe la considerazione, tra virgolette, politica di questa vittoria? Erdogan è la terza volta che corre per essere eletto come il nuovo Presidente della Repubblica, perché da circa 9 anni in Turchia abbiamo questa novità, ovvero si vota, c'è un voto popolare per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, altrimenti in passato era come in Italia, era il Parlamento a decidere il nuovo Presidente della Repubblica. Rispetto alle prime due tornate elettorali, Erdogan non ha ottenuto un risultato schiacciante, prima di tutto siamo andati al secondo turno e quindi già nel primo turno, pur avendo tre candidati d'opposizione, quindi una forte possibilità di dispersione dei voti, e non ha potuto vincere. Tra parentesi, ovviamente bisogna specificare che il quarto candidato, Muharrem Ince, pochi giorni prima del primo turno aveva deciso di ritirarsi, ma ovviamente le schede erano già pronte, le persone potevano votare, ma soprattutto all'estero l'avevano già votato più di 200.000 persone. Comunque, Erdogan ha dovuto correre per il secondo turno e quindi già questa è la dimostrazione di una novità per qualcuno positiva, per qualcuno negativa. Il risultato non è stato, a mio parere, schiacciante. Uno su due elettore non l'ha votato Erdogan, quindi questa è una differenza rispetto, per esempio, all'ultima tornata del 2018. Se andiamo a vedere i risultati delle elezioni politiche, perché contemporaneamente il 15 maggio, nel primo turno, le cittadine e i cittadini sono stati chiamati per esprimere anche il loro parere in merito a un partito politico oppure a un'alleanza, sarebbe una coalizione. In quel giro invece, nelle elezioni politiche, l'alleanza guidata dal partito di Erdogan è uscita come vincitrice, ossia ha avuto i numeri sufficienti per comporre il governo. E qua ci sono due considerazioni importanti da fare. Prima di tutto l'obiettivo storico di Erdogan dal 2015, che lo ripete in ogni tornata elettorale, in ogni periodo di propaganda, e non è stato quell'obiettivo storico, non è stato soddisfatto. Qual è questo obiettivo? Avere abbastanza numeri per cambiare la Costituzione senza andare al referendum. Dal 2015 che lo desidera Erdogan, non riesce a ottenere. Stavolta non è riuscita neanche a ottenere i numeri sufficienti per poter modificare alcuni punti della Costituzione, anche se dovesse rivolgersi al referendum. Quindi in realtà è un risultato, sì, una vittoria, ma un risultato diciamo, più negativo rispetto alle elezioni precedenti per Erdogan. E il suo partito, soprattutto, per la seconda volta ha perso 6% di voti, quindi inizia a sciogliersi quel partito, il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, appunto per quello che dal 2015 esiste il concetto dell'alleanza, un concetto che legalmente ha introdotto Erdogan nella legge elettorale, un concetto che non esisteva in Turchia. I partiti correvano da soli, e in effetti all'interno della sua alleanza, l'Alleanza della Repubblica, ha voluto far salire il partito del Movimento Nazionalista, che lo sta spalleggiando, lo sta sostenendo. In questa tornata, del 15 maggio, sono entrati due altri partiti, uno Hüdapar, con la lista del partito di Erdogan, però comunque facendo propaganda per il conto dell'alleanza di Erdogan, ha portato nel Parlamento quattro parlamentari. E poi Yeniden Refah, che sarebbe il benessere, Rifondazione Benessere, che è, diciamo, il 2.0 di un partito fondamentalista storico, che ha ottenuto un notevole successo, ha portato a casa 1.5 milioni di voti. Quindi questi tre, diciamo, compagni di viaggio di Erdogan hanno fatto sì che l'alleanza in cui si trova il partito di Erdogan potesse raggiungere i numeri sufficienti per comporre il governo. Quindi questa ancora un'altra volta dal 2015. Lo vediamo, ma dal 2018 è molto più evidente che Erdogan, a differenza dell'inizio della sua carriera, con il suo partito da solo non è più in grado di governare. Poi non è più in grado di governare con gli strumenti democratici, per quello si rivolge sempre agli strumenti antidemocratici, ma questa è una considerazione molto più lunga a parte. Le opposizioni invece, abbiamo detto nella tornata elettorale presidenziale come sono comportate. E l'opposizione trovate in accordo sul nome di un candidato unico per le elezioni presidenziali, e le politiche invece si sono presentate sotto forma di 3-4 alleanze diverse, da più considerevole fino a quello più pop, se andiamo. C'è stata un'alleanza dei socialisti comunisti, poi c'è stata un'alleanza dei socialisti e radicali, tra virgolette, e c'è stata un'alleanza di centro-sinistra, centro-centrodestra, partiti di questo tipo sono uniti sotto l'alleanza del popolo, che ha appunto tirato fuori la candidatura di Kılıçdaroğlu, che questo uomo è stato sostenuto anche da due altre alleanze che vi ho specificato. E il partito di Kılıçdaroğlu, ossia il Partito Popolare della Repubblica, partito fondatore della Repubblica, ha mantenuto più o meno i suoi voti, tuttavia nelle sue liste aveva fatto appunto entrare, aveva fatto candidare 40 persone appartenenti ad altri piccoli partiti che fanno parte della sua coalizione. Quindi a livello numerico il partito di Kılıçdaroğlu, il principale partito d'opposizione, ha conservato i suoi voti, però a livello organico possiamo dire che ha perso un tot di parlamentari. E poi diciamo che il partito di cui parliamo spesso, anche in queste frequenze, è il Partito Democratico dei Popoli, dato che purtroppo è in atto un processo nella Corte Costituzionale per la sua chiusura, non ha potuto partecipare con la sua sigla, ha partecipato con un partito amico, il Partito della Sinistra Verde. E questo partito ha ottenuto circa il 10% dei voti, con una piccola perdita rispetto all'elezione del 2018, ma comunque garantendo la posizione del secondo partito d'opposizione del paese, il terzo partito più importante del paese. Però bisogna dire che il partito del Movimento Nazionale, un partito di destra ma d'opposizione, hanno ottenuto dei voti molto vicini al partito della Sinistra Verde, per cui diciamo che la perdita di voti dell'ala socialista è stata una perdita purtroppo inaspettata e anche dannosa, perché contemporaneamente in questa tornata elettorale sono cresciuti altri partiti di destra, di opposizione oppure vicini a Erdogan. Questo quadro, l'ultima considerazione politica che posso fare, è, a proposito dei numeri, il quadro in cui ci siamo trovati è un quadro a livello numerico molto preoccupante, perché partendo dai partiti dell'alleanza di Erdogan, arrivando fino a partiti d'opposizione piccoli di destra, è stato notato un aumento molto importante, molto considerevole dei voti dei partiti di destra, soprattutto partiti di destra fondamentalisti e nazionalisti. Questo è molto preoccupante, e la destra a destra è ormai rappresenta il 50% dei voti in Turchia. Per la prima volta hanno partecipato in queste elezioni i partiti che avevano linguaggio xenofobo, razzista, ostile nei confronti dei rifugiati, e quella cricca in particolare ha portato a casa circa 6-7% di voti. Quindi questa è una novità che non c'era nel 2018 ed è molto preoccupante.
Ora arriviamo anche a questo, al linguaggio usato anche durante la campagna elettorale da Erdogan. C'è un altro tema prioritario, che è quello economico, perché grazie al controllo che sappiamo Erdogan esercita sulla banca centrale è riuscito a mantenere bassi i tassi di interesse, ottenendo una crescita annua del 7%, con una svalutazione della lira, la riduzione delle riserve estere della banca centrale, l'aumento dell'inflazione. E per alleviare, come dire, il peso della crisi, Erdogan ha alzato i salari minimi e ha varato diverse misure di sostegno al welfare, anche per garantirsi il sostegno delle classi sociali più basse della popolazione, probabilmente rappresentano anche il bacino elettorale di Erdogan. Ora, ci sono anche i finanziamenti del Qatar, dei paesi del Golfo, cioè ci sono i pagamenti del gas russo, però sicuramente per quello economico sarà anche il banco di prova per Erdogan, su cui si giocherà la stabilità del suo prossimo mandato. In termini economici, per esempio, quanto hanno pesato queste misure e quanto in futuro, in prospettiva, tu pensi che poi una crisi anche economica, no? Che comunque di fatto in quell'area c'è una regressione, una recessione importante, anche lì potrà impattare sulla stabilità del suo prossimo mandato?
La linea della politica economica di Erdogan ha dei problemi acuti e cronici. E cronici, tra questi cronici possiamo dire che da un pezzo che si porta avanti una visione economica non sostenibile, che si basa sull'iniezione di denaro a provenienza sconosciuta, le scudi fiscali, cementificazione, interessi bancari, cioè crediti bancari, all'epoca erano interessi bassi, adesso sono più alti. Il diffusissimo utilizzo della carta di credito in Turchia e poi ovviamente la svendita del bene pubblico, delle fabbriche pubbliche, statali, della produzione anche bellica. La Turchia cerca di vantarsi in modo irreale, diciamo, non corrisponde alla verità questo, però cerca di vantarsi a livello pubblicitario con la sua produzione bellica, tuttavia è la produzione della NATO, e produzioni avvengono presso le fabbriche già vendute agli Emirati, Qatariote oppure Russe. Quindi la Turchia, il piano di Erdogan non è un piano sostenibile, esplode in continuazione, non è una novità, dal 2018 che in realtà la lira turca si svaluta, basta guardare la grafica che vi propone Google. Ancora più indietro, se vogliamo tornare, dal 2016 che è partita la grafica al contrario. E ovviamente ci sono dei momenti di plateau e ci sono dei momenti di break even ovviamente del 2018, con la crisi politica che è avvenuta tra l'amministrazione Trump e Erdogan per via della detenzione di un pastore evangelista. sono state avviate nuove sanzioni, anzi sanzioni senza precedenti, americane nei confronti della Turchia. Poi successivamente è stato scoperto uno scandalo in cui è coinvolto Erdogan, la sua famiglia, e questo scandalo ha dimostrato che la Turchia ha bucato l'embargo statunitense messo nei confronti dell'Iran, sono partiti maxi processi e altre sanzioni, eccetera. Poi dopo il colpo di Stato, fallito colpo di Stato del 2016-17, anche quel periodo lì, sono state prese delle misure in Turchia giuridiche nei confronti delle aziende americane oppure dei personaggi chiave americani che nel 2018-19 alla fine hanno fatto saltare alcuni chiodi e il Senato americano ha avviato altre sanzioni. Poi nel 2020-19-20 l'Unione Europea in realtà ha avviato nuove sanzioni nei confronti della Turchia. La Turchia è stata espulsa da una serie di esclusa da una serie di fondi, finanziamenti, bandi. Soldi dati a fondo perduto, e quindi questi sono solo alcuni piccoli esempi, problemi che possiamo diciamo, elencare come problemi acuti e cronici. Tra i motivi acuti, ovviamente, possiamo parlare tranquillamente degli avvenimenti gli episodi avvenuti negli ultimi anni, tipo il continuo cambio del ministro del Tesoro dell'Economia, il continuo cambio del presidente della Banca Centrale, la fissazione di Erdogan di non alzare gli interessi, ovviamente con l'obiettivo di mantenere gli interessi bassi per chi è indebitato con le banche, in Turchia soprattutto attraverso la carta di credito, e altrimenti milioni di persone si troverebbero senza una lira in Turchia da un momento all'altro. E queste fissazioni, queste posizioni politiche, diciamo, del governo hanno creato ulteriori danni sul tessuto economico del paese. L'investitore se n'è andato, vista l'instabilità politica, l'investitore se n'è andato ancora un'altra volta, vista che la giustizia non funziona. Questo è un altro elemento che Erdogan ha regalato alla Turchia per danneggiare la sua economia. La Turchia non è più uno stato di diritto, non soltanto per i giornalisti, ma anche per gli imprenditori, non soltanto per gli avvocati oppure accademici, ma anche per le aziende. Per cui gli investitori stranieri se ne vanno. La Turchia ha un profilo energetico terribile, dipende quasi totalmente da chi produce gas e petrolio, e la Turchia si trova in continuazione in conflitto con i suoi vicini che producono gas e petrolio, oppure sigilla degli accordi molto penalizzanti per la Turchia, che incentivano, premio regalano il venditore. E di conseguenza la Turchia si trova magari ad un certo punto senza una crisi di fornimento, ma con l'obbligo di pagare dei prezzi altissimi. L'ultima notizia arriva da Parigi, per esempio, la conclusione di un processo aperto presso il Tribunale Commerciale Internazionale di Parigi, è un processo aperto con l'iniziativa del governo di Baghdad, in cui e nella conclusione Ankara è stato condannato a, se non mi ricordo male, 2,6 miliardi di dollari di sanzioni perché a insaputa di Baghdad ha comprato il petrolio a prezzo basso dall'amministrazione curda di Barzani per anni. Quindi sono tante scelte perverse, sbagliate, non sostenibili che Erdogan ha portato avanti per mantenere gli equilibri geopolitici, per mantenere la ricchezza della sua famiglia biologica, ma anche della sua famiglia non biologica, e per mantenere in piedi questo stato sociale, tra virgolette, che è basato soltanto sull'assistenzialismo e sull'obiettivo di far crescere il benessere, ma non creare una crescita sostenibile, uno sviluppo comprensibile in tutto il paese. In ogni tornata elettorale fa la stessa cosa, inietta denaro nelle casse del Ministero della Comunicazione che utilizza i suoi eserciti di troll, attiva il suo meccanismo di propaganda e disinformazione e manipolazione. Inietta denaro nelle casse delle comunità religiose che lavorano come dei pionieri in diversi angoli della Turchia per reclutare volontari e voto e offrono anche lavoro ovviamente ai cittadini. Insomma, una ragnatela barra un impero che Erdogan ha creato, sa utilizzare e gestire bene, però porta soltanto del male al paese, e questo non è il parere di un giornalista che sta parlando, ma i numeri sono chiari, e esattamente come un mese di gas gratuito che ha regalato a tutti i cittadini durante la tornata elettorale, i cittadini erano felici, però adesso ci stiamo riempiendo di nuove tasse, addirittura in alcuni casi, per esempio per l'acquisto delle macchine usate, per la prima volta, e non sarà ripetuta, per l'unica volta alcune tasse nel mese di luglio saranno raddoppiate, quindi i cittadini oggi sono chiamati a pagare due volte alcune tasse per pagare questo spreco di denaro che Erdogan ha attivato durante la campagna elettorale per garantire la sua vittoria.
Un altro nodo che ci interessava approfondire con te è quello dei migranti siriani. Sappiamo che in Turchia sono presenti circa 4 milioni e mezzo di rifugiati siriani e siriane, e Erdogan vorrebbe rinegoziare con l'Unione Europea insomma queste quote, dopo, ricordiamo, aver ricevuto circa 6 milioni di euro da Bruxelles per fermare le rotte verso la Fortezza Europa, e questa questione immaginiamo regolerà anche poi i rapporti tra Turchia e Siria, perché l'idea di Erdogan è quella di rimpatriare almeno 1 milione di rifugiati, arrivando ad un accordo con il governo di Damasco, che in cambio chiede il ritiro delle truppe turche presenti nel nord della Siria. In termini prospettici, tu come vedi questa situazione?
Io penso che per tutti i partner di questo disagio è arrivato il momento di abbandonare questo piano gradualmente. Per l'Unione Europea è arrivato il momento di abbandonare questo piano per due motivi. Uno, a livello internazionale è stata fatta una figura di merda terribile. È stata ormai è palese, lo sanno tutti, che l'accordo firmato con Ankara è un accordo che ha distrutto la credibilità e il prestigio dell'Unione Europea, e ha fatto sì che l'Unione diventasse una realtà ricattabile da un dittatore alle porte dell'Europa, e quindi è il momento gradualmente di abbandonare questa piana. E secondo motivo, perché anche per l'Unione Europea a livello economico ma anche politico non è più sostenibile avere una guerra che continua in Siria. È arrivato il momento di fare un passo indietro, riconoscere Assad come un interlocutore, approfittando anche del fatto, dell'occasione che la Russia non è più forte in Siria, e l'Iran non è più un interlocutore, un attore importante in Siria, e quindi penso che a livello politico nei prossimi anni l'Unione Europea proverà a ripristinare i rapporti con Assad e definirlo come un interlocutore, con anche l'obiettivo di appunto archiviare l'accordo firmato con Erdogan, con l'obiettivo di non dipendere più da Erdogan e con il desiderio di aprire la strada di ritorno dei rifugiati dalla Turchia verso la Siria. Invece per l'attore locale, per Erdogan, è arrivato il momento di abbandonare questo piano gradualmente, perché soltanto in questa tornata elettorale appunto il 5% dei voti è andato al terzo candidato, Sinan Oğan, che ha desiderato di candidarsi e diventare Presidente della Repubblica. Sinan Oğan è la rappresentanza eccellente di quella parte xenofobo razzista della Turchia. Tutto quello che ha promesso Sinan Oğan, quasi totalmente, possiamo dire, non tutto, quasi totalmente si basava sul rimpatrio senza condizioni immediato di tutti i rifugiati, prima di tutto siriani ma anche afghani e iracheni. E quindi è chiaro, il 5% dell'elettorato l'ha votato. Poi, quando siamo andati al ballottaggio, Sinan Oğan è stato acquistato da Erdogan. Quindi è chiaro che pure per Erdogan, anche se Oğan è l'idea che rappresenta Erdogan, conta contano pochi voti, ma comunque una realtà che conta. Non ha voluto perdere quell'elettorato. E a quell'elettorato deve dare una risposta, Erdogan, all'elettorato che è di destra, nazionalista, magari si definisce d'opposizione, per via della presenza dei siriani soltanto. No, Erdogan perde anche una parte del suo elettorato, per via di questa tra virgolette problema. Per cui sta cercando, in realtà non è una novità da tanto tempo, quelle di creare le strade del rimpatrio dei siriani. Nel mese di, io ripeto dire sempre questa cosa, è un momento storico secondo me, nel mese di settembre del 2019, durante il summit internazionale delle Nazioni Unite a New York, Erdogan davanti a tutto il mondo si era presentato con una mappa, in cui erano previste era prevista la nascita di 11 cittadelle costruite dalla Turchia nel nord della Siria, dove secondo lui pian piano sarebbero andati a vivere più di 650.000 siriani. Quindi già nel 2019 Erdogan aveva cercato di convincere l'autorità internazionale per ottenere un lasciapassare. Poi le cose sono andate diversamente, la situazione si ingranchita un po' e non si è riuscito ad andare avanti. Però adesso i servizi segreti si sono parlati, i ministri della difesa nazionale si sono parlati, sono visti i ministri degli esteri, e Erdogan continua a dire che quando saranno maturi i tempi non è un problema per lui incontrare Assad. E quindi anche Erdogan sta cercando adesso di fare tutto il possibile per ripristinare i rapporti con Assad, per parlare direttamente con Assad, scartando Iran e la Russia. E in effetti il tavolo di Astana è stato chiuso definitivamente dopo, se non mi sbaglio, 5-6 anni, con l'intento di appunto rimpatriare siriani presenti in Turchia nel loro paese d'origine. In questo, come per quanto racconta Erdogan, in questo progetto non camminerà da solo e prenderà l'appoggio del Qatar per la costruzione, per il denaro, eccetera. Questa non è una notizia nuova perché nel mentre il governo Assad pian piano in questi ultimi mesi ripristina i suoi rapporti con gli Emirati e con i Sauditi. Quindi le cose stanno prendendo altre forme. E le collaborazioni stanno cambiando, i protagonisti stanno cambiando i nomi, le posizioni nel Medio Oriente, e penso che gradualmente l'accordo di Ankara farà parte della storia, brutalmente. Ovviamente nessun attore che ha commesso questo crimine pagherà il conto, né Angela Merkel, né Erdogan, né altri attori. E pian piano, anche se il dittatore Assad rimarrà sempre al potere, i siriani saranno rimpatriati in Siria e torneranno in una Siria devastata, distrutta e a livello democratico non ha registrato nessun miglioramento in questi ultimi anni.
Senti, per chiudere, lo anticipavi poco fa, avendo anche tu scritto un articolo, insomma, che su questo, già dal titolo ci fa intravedere Turchia, anni duri per le minoranze, che prevede nuove strette per i diritti in campo etico e per la tutela, delle donne, ne parli molto chiaramente nel tuo articolo. La repressione in Turchia continua a ritmo serrato, sappiamo che, ci sono attivisti per i diritti umani e attiviste che rimangono in carcere, sappiamo la repressione nei confronti delle comunità LGBT. Cui plus, conosciamo la repressione nei confronti delle donne, e questa retorica fortemente misogina, omolesbo-transfobica, come dicevi te, continua ad avere ramificazioni concrete, no? Lo abbiamo visto anche, c'è stato il Pride pochi giorni fa a Istanbul per scappare appunto dalla repressione, è partito non più da Piazza Taksim, ma da un altro luogo ad Istanbul. Ripeto, lo scrivevi nel tuo articolo, ci puoi raccontare cosa prevedi possa succedere nei prossimi mesi?
Allora, il titolo di quell'articolo non l'ho deciso io, per cui vorrei mettere una nota. Io
Ok.
sono abbastanza allergico nei confronti della parola minoranza.
Hai ragione,
Non sono
ok.
sociologo e loro se lo possono permettere, ma io sono giornalista, penso che tutti facciamo parte di una oppure più minoranze e di conseguenza componiamo una maggioranza composta dalle minoranze.
Assolutamente.
Non era il mio titolo, questa perché per me è importante sottolineare questo, perché in Turchia il movimento dei musulmani anticapitalisti è stato distrutto, i loro leader sono stati arrestati, processati e vivono all'estero in esilio, musulmani anticapitalisti. In Turchia i socialisti da più di 40 anni pagano il conto caro della loro richiesta di libertà e rivoluzione, gli armeni pagano un conto carissimo perché cercano la verità nella loro storia. I curdi che vogliono vivere da curdi, non da succubi, e vogliono più riconoscimento, più libertà, continuano sempre a pagare il conto di questa loro rivendicazione. E la stessa cosa anche per gli alleuiti. Per cui la lista è molto lunga, ovviamente le persone LGBTQI+, quando all'inizio del 2000 hanno deciso di diventare più invisibili, organizzarsi, scendere in piazza, fondare associazioni, organizzare riunioni, assemblee, presidi e film festival, hanno iniziato, tra virgolette, a guastare la festa. Per cui forse l'unica realtà dominante in Turchia è la cultura del patriarcato e del maschilismo, e nei confronti della violenza che genera il patriarcato, se c'è qualcuno che non chiude il becco e cerca di chiedere più libertà, più diritti, fa parte della grande pattumiera delle minoranze e merita bastonate, lacrimogene e munizioni di plastica, secondo questo regime. E quindi domani cosa promette? Domani promette ulteriore violenza, censura e repressione in Turchia. E questa vale per chiunque che appunto cerca di guastare la festa del regime. E durante il discorso per celebrare la sua vittoria di Erdogan nel suo palazzo presidenziale la sera del 28 maggio, la folla ad un certo punto ha chiesto l'impiccagione, urlando con una maniera molto evidente e massiccia, l'impiccagione per Selahattin Demirtaş, avvocato, politico, ex parlamentare curdo, l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, che in due tornate elettorali da candidato per diventare Presidente della Repubblica aveva ottenuto 8 e 6 milioni di voti, quindi una persona che conta, una persona che riceve l'appoggio di una parte della società, e quella cricca davanti a Erdogan quella notte ha urlato chiedendo l'impiccagione di Demirtaş. Erdogan non ha aperto la bocca, non ha detto niente, non ha interrotto la richiesta violenta della massa. Per cui magari a Selahattin Demirtaş non spetta l'impiccagione, però persone come Selahattin Demirtaş vivranno momenti difficili di nuovo, ancora un'altra volta, nei prossimi 5 anni, e dovranno fare conti con il carcere, detenzione, censura, repressione, ogni forma di oppressione. Quando vogliono scendere in piazza, quando vogliono scrivere un articolo, quando vogliono scrivere un libro, oppure quando vogliono tenere un corso accademico in un certo tipo, in un certo modo. E io non penso di aver detto niente di nuovo, anche perché in Turchia non è cambiato niente.
Senti, nel tuo articolo dici che appunto nel mirino ci sono anche le donne. Sappiamo che nel 2021 la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul e, come dire, posizionandosi molto chiaramente rispetto a questa questione. E ora c'è un altro nodo che attiene ai cosiddetti matrimoni precoci. Leggiamo dal tuo articolo appunto che gli imam, i leader delle comunità religiose che sostengono il governo, il direttorato degli affari religiosi, hanno sempre provato a mettere in discussione le leggi che proteggono le ragazze dai matrimoni precoci. Secondo te sarà possibile, insomma, che questa cosa venga, come dire, approvata.
Io penso che in questi ultimi anni, in una maniera senza precedenti, ci sia l'intento consapevole, sistematico, programmato di creare, un'opinione pubblica che diventi sempre più tollerante e familiare nei confronti del tema della violenza nei confronti delle minorenni ragazze. Il matrimonio precoce è una violenza, nient'altro che una violenza nei confronti delle ragazze.
È
E
interessante
questo.
questo, quindi tu dici si va nella direzione di iniziare a legittimare una cultura.
Assolutamente, assolutamente, dagli impiegati oppure dai rappresentanti di alto livello del direttorato e degli affari religiosi fino ai finti professori che trovano spazio in televisione. Dall'imam senza certificati delle piccole comunità fino ai giornalisti fondamentalisti che scrivono sui giornali fondamentalisti, c'è un'ondata sempre più presente, più capillare, più sistematica e che parla di questo tema come se fosse una cosa accettabile e come se fosse una cosa che necessita anche un cambiamento legislativo e culturale nella società. Io non so se questo oggi o domani si trasformerà in un cambiamento legislativo, però abbiamo tutti gli attori presenti nel nuovo governo. Il Partito della Rifondazione del Benessere, Yeni Dar Refah, il Hüdapar e alcuni esponenti importanti del partito di Erdogan sono persone che pubblicamente, senza problemi, parlano di questo, organizzano convegni. E congressi, riunioni e trasmissioni su questo tema e sono stati loro a spingere il governo a uscire dalla Convenzione di Istanbul e sono loro che ogni giorno vomitano un odio nei confronti delle persone LGBTQI+. Per cui potremmo aspettarci un tentativo di cambiamento costituzionale che potrebbe trasformarsi in un referendum nei prossimi mesi. Prima delle elezioni amministrative del 24, del 2024, in questo cambiamento, in questo referendum, le cittadine e i cittadini possono essere chiamati per approvare una serie di punti che veramente magari tendono a trasformare la Turchia in un paese abbastanza democratico, ma dall'altra parte, nello stesso testo del referendum, io penso che il governo potrebbe mettere una serie di cambiamenti che possono definire come l'omosessualità come un reato, oppure possono riscrivere la definizione della famiglia, che è ovviamente eteronormativa. E quindi di sicuro ci sarà qualche manovra, qualche mossa a livello politico e legislativo che sarà fatta da questo governo, non so quando esattamente e con quale costume, però ci possiamo aspettare giorni difficili per la comunità LGBTQI+, per le donne e per le ragazze in Turchia.
Murat, noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e ci riaggiorniamo prestissimo perché è una situazione in divenire che, insomma, insieme a te proveremo a monitorare nei prossimi mesi. Quindi grazie ancora e se non hai altro da aggiungere ci salutiamo.
Grazie a voi, buon lavoro, a presto.
Grazie a te, ciao.
Ciao ciao.